Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio col dottor Luigi Vanoni. Ciao Luigi, ben arrivato.
Ciao Sergio, grazie per l'invito.
E questa volta sì, parliamo proprio di camminare perché don Luigi Vanoni è un medico chirurgo, però è nella commissione centrale del CAI nazionale.
Sì.
Perciò parlare di camminare, parlare di montagna, mi sembra che la persona giusta sei tu. Eh? Senti, quanto fa bene camminare?
Allora, è un'attività che si svolge per tanto tempo, quindi protratta e quindi in genere a bassa intensità, quindi sicuramente sviluppa le qualità, chiamano così, aerobiche. E tutto l'organismo è coinvolto, in primis l'apparato cardiorespiratorio, quindi elencare tutti i benefici dell'attività che si hanno attraverso l'escursionismo o trekking che si voglia chiamare sono veramente tanti. Direi innanzitutto beneficio all'apparato cardiorespiratorio, all'apparato muscolare, ovviamente soprattutto degli arti inferiori, ma ad esempio utilizzando i bastoncini c'è anche un maggior utilizzo anche degli arti superiori e non fa solo bene al fisico, ma fa anche molto bene alla mente.
Bene alla mente, ma fa bene alla mente perché si fa attività o perché si fa attività in montagna?
Perché si fa attività in primis, perché si fa attività in montagna ancora meglio e in ambito naturale, in ambiente naturale. Si fa attività anche tra quattro mura, assolutamente fa bene anche quella, ma se aggiungiamo anche la parte di ambiente, di essere a contatto con la natura, ovviamente il vantaggio è molto più ampio.
Senti, ma camminare da solo o camminare in compagnia?
Ma direi entrambe le cose. Allora, camminare da soli soltanto se la condizione lo permette, perché ci sono poi dei pericoli, più o meno dipende dal percorso che si va a scegliere, quindi evidentemente è utile poi seguire anche delle regole di buon comportamento per quando si affronta la montagna. Da sole però permette di avere una sorta di viaggio introspettivo che aiuta tanto, con l'utilizzo della musica oppure no, sono tutte varianti che secondo me in funzione delle caratteristiche individuali e delle necessità di quel giorno possono essere utilizzate. In compagnia c'è il vantaggio appunto di poter scambiare le sensazioni, i pareri o parlare anche di altro mentre si svolge attività fisica in montagna.
In montagna. Senti, adesso ormai le vacanze sono vicine, tanta gente va in montagna, fa la vacanza appunto in ambienti di montagna, magari va una volta all'anno, no? Quella volta delle vacanze. Camminare in montagna, c'è qualche pericolo? Perché a un certo momento ho parlato di pericolo.
I pericoli sono quelli oggettivi della montagna stessa, quindi bisogna sempre capire quali sono le proprie caratteristiche. Qui direi che quindi l'ideale è conoscere innanzitutto se stessi. Sono un medico, quindi innanzitutto dal punto di vista medico, che non ci sia niente che possa eventualmente essere controproducente o dal punto di vista della salute o comunque limitante, e anche conoscere quello che è il percorso e le proprie capacità fisiche, quindi innanzitutto scegliere un percorso e la durata e l'intensità ideale consoni alle nostre caratteristiche. E non ci si deve avventurare in luoghi dove potrebbe essere la nostra preparazione non adeguata e la nostra attrezzatura non adeguata per quelli che sono gli eventuali pericoli, diciamo, della montagna stessa, che lo sappiamo, ci sono, non sono cancellabili, è importante affrontarli nel modo corretto, sia come preparazione che come attrezzatura e, quando è necessario, con l'utilizzo dell'aiuto di una guida professionale.
Senti, camminare, diciamo, uomo o donna, oppure l'età ha qualche influenza?
Dal punto di vista fisico, ancora torno alle quello che ho detto poco fa, ossia che bisogna essere preparati per quello che si va ad affrontare. Ci sono soggetti che non sono, diciamo così, non più giovani dal punto di vista anagrafico, ma sono molto preparati e riescono a fare a volte di più di alcuni magari giovani che non hanno ancora instaurato un programma di allenamento, un processo allenante, quindi l'età anagrafica non necessariamente indica quelli che possono essere dei limiti, bisogna sempre valutarli singolarmente.
Senti, in linea generale si dice, vabbè, diciamo per una fascia di età abbastanza non giovane, di non superare una certa altezza. Esiste questo limite o è sempre una cosa soggettiva ancora?
È sempre una cosa soggettiva, anzi sembra che col passare degli anni, specie per chi ha sempre affrontato la montagna e l'alta quota, ci sia una maggiore capacità di adattarsi col passare degli anni. Magari non necessariamente dal punto di vista fisico e organico, ma dal punto di vista del corretto approccio, perché nella fase di acclimatamento tutti, non a qualsiasi età, devono affrontare quella fase con ritmi tranquilli, idratarsi correttamente, che a volte nei soggetti giovani, magari molto motivati da una sorta di performance, possono magari venire meno. Invece il soggetto che ha esperienza, che non è più, diciamo così, prettamente giovane dal punto di vista anagrafico, in genere riesce a controllarsi meglio.
Senti, ricordo una volta un trekking, si era sotto il teatro, insomma, il discorso dell'alta quota, perché eravamo un rifugio che era sui 2,4, quasi 2,5, e c'è stato uno di noi insomma, che ha fatto la notte in bianco, non riusciva a dormire. Come mai?
Capita, assolutamente. Il nostro organismo funziona bene quando ha la corretta disponibilità di ossigeno, però ci piace andare in alto e quindi dobbiamo a volte pagarne le conseguenze. E inoltre ogni organismo, ognuno di noi, ha le sue caratteristiche, è più o meno predisposto alla quota. L'esporsi all'alta quota, diciamo dai 2005, 2008, 3000 metri in su, può determinare dei sintomi. Il sintomo cardine, diciamo, delle patologie, chiamiamole così, d'alta quota, non necessariamente devono già essere considerate patologie, è il mal di testa. Ma la ridotta disponibilità di ossigeno, specie se la quota è stata raggiunta rapidamente e senza un acclimatamento, può determinare sintomi che interessano tutto l'organismo, proprio perché le nostre cellule sostanzialmente lavorano bene, ripeto, se c'è abbastanza ossigeno. Quindi può capitare, specie nei rifugi di una certa quota, e se il soggetto si è giunto a quella quota in maniera rapida, senza un'adeguata preparazione prima.
Perciò la quota, così, questo mal di testa. Ma influisce anche l'alimentazione?
L'alimentazione influisce sempre in tutte le parti della nostra vita, più che influire negativamente, ossia nel predisporre un male acuto di montagna, se l'alimentazione non è corretta, può magari incidere sulla parte più prestativa e quindi magari incidere più sul ritmo di progressione di camminata e quant'altro, non particolarmente sulla quota. Se ho però un'alimentazione, se seguo un'alimentazione particolarmente scorretta, è ovvio che il mio organismo, che è già sollecitato dalla ridotta disponibilità di ossigeno, non ha, come dire, i fattori nutritivi e gli elementi per poter ulteriormente combattere, quindi è, diciamo, una scorretta alimentazione è comunque un aggravante.
Senti, le camminate che si fanno così anche in vacanza o anche durante l'anno, sui 2000 metri, così, il bicchiere di vino oppure l'amaro dopo il panino?
Allora, qui esatto, entriamo in un mondo che è decisamente pericoloso, specie per chi va in montagna. Allora, diciamo che l'alcol in quota non è indicato. Però nel soggetto che non ha particolari disturbi, che si limita a quel bicchiere di vino al pasto, in genere non succede nulla. Direi invece, se sono presenti sintomi legati alla quota, per tutto quello che anche abbiamo detto poco fa, direi di astenersi dal consumare alcol e in particolare superalcolici.
Superalcolici. Insomma, no, presente queste camminate così in compagnia, che a un certo momento salta fuori tutto dallo zaino, no?
Vero.
E poi c'è sempre quello che porta: io ho il caffè e io ho la mazza caffè.
Fa parte anche dell'andare in montagna, se vogliamo. Seguire una corretta alimentazione non vuol dire che non è permesso mai nessuna piccola deviazione. Ogni volta che introduciamo qualcosa di non corretto nel nostro organismo, il nostro organismo può rispondere in modo diverso, più o meno marcato. Bene, comunque in genere non facciamo. Poi il bicchiere di vino fa assolutamente bene, specie, ripeto, se il soggetto non ha nessun problema e può tollerarlo tranquillamente.
Bene, magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Certamente.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Luigi Vanoni, stiamo parlando, lui medico anche specializzato nell'alta quota, stiamo così parlando di andare in montagna, no? Queste nostre camminate, passeggiate che insomma l'estate ci invita a salire sempre. Abbiamo visto qualche rischio. Senti, ma cosa portare nella nostra escursione?
Innanzitutto l'abbigliamento adeguato per i cambi che possono essere in montagna repentini, cambi di temperatura e cambi di meteo, di tempo, quindi è utile sempre vestirsi a strati, diciamo così, come si è sempre detto, ma con un abbigliamento che adesso è molto più facile avere, un abbigliamento molto performante, tecnico. Ormai ci sono molte ditte che producono abbigliamento di alta qualità, quindi a fronte di un peso leggero si riesce ad avere quello che occorre. Non avere sì, da un lato deve, ovvio che lo zaino si cerca sempre di farlo particolarmente leggero, ma è meglio portarsi dietro al limite qualcosa in più piuttosto che poi pagarne le conseguenze, perché il tempo è cambiato, la temperatura è scesa, si è messo a piovere e quant'altro. Quindi lo zaino innanzitutto deve essere fatto in maniera corretta. Acqua, assolutamente, l'idratazione è fondamentale, anche se sembra che non stiamo particolarmente sudando, eliminando, abbiamo diversi sistemi per eliminare l'acqua nel nostro corpo, siamo fatti per il 60-70% d'acqua e quindi è importante integrarla. Poi si può discutere se è utile addizionarla con sali o quant'altro, con maltodestrino, con carboidrati. E la fonte energetica, che appunto potrebbero essere le barrette nutrizionali, ormai anche da questo punto di vista si riesce a trovare ottimi prodotti, quindi che possono tenere sia le scorte idriche con l'assunzione di acqua, come dicevamo prima, e le scorte energetiche corrette nell'arco di tutta l'escursione.
Senti, la famosa banana che si dice poi di non buttare le bucce, di non lasciarla in montagna?
La banana fa bene, assolutamente, e direi appunto che tutti i rifiuti devono essere portati a casa.
A casa. Senti, l'acqua, ecco, perché tra l'altro io sono uno che non beve molto, ma mi dicevi che è importante bere.
Sì, è importante, e diciamo che se lasciamo la borraccia nello zaino è molto probabile che si riesce poi a bere veramente poco, perché ci si ferma, ci sono gruppi che si fermano di più, gruppi che si fermano di meno, eccetera. È meglio avere, se possibile, questa sorta di camelback, chiamiamola così, questa sorta di sacca, magari adeguando la quantità a quella che è l'escursione, inutile che mi porto dietro tantissimo quando non serve, e quindi è più facile, perché senza fermarmi posso regolarmente bere, ed è l'ideale avere un'assunzione di liquidi regolare ancora prima che sopraggiunga la sete.
Sì. Senti, stavo pensando a delle tue fotografie che ti ho visto in alti rifugi, no? Ma proprio alti alti, dove ci sono queste giornate delle misurazioni, fai delle...
Ah sì, una di queste già da diversi anni che viene portata avanti, in genere nel mese di luglio, è la giornata dell'ipertensione in quota, anche quest'anno verrà fatta su diversi rifugi, sia delle Alpi che dell'Appennino, tutti i rifugi CAI. Io sono sempre stato, anche quest'anno andrò al rifugio Teodulo in Val Tournanche, sopra Cervinia.
Che non è basso.
Che è 3.317 metri, sì, e si rilevano una serie di parametri a partire dalla pressione, infatti rientra questa giornata all'interno della giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, e si rileva anche la saturazione, la frequenza cardiaca. Tengo una piccola parte di medicina di montagna con delle slide la sera precedente, in questo caso parliamo del 6-7 luglio prossimi, e tutto per raccogliere dati, per vedere come in realtà ci si comporta, ma sappiamo già che la pressione arteriosa tende ad aumentare in quota. In realtà, se vogliamo essere precisi, c'è spesso una ipotensione paradossale nelle prime ore per poi tendenzialmente salire nelle ore successive. E soprattutto, questo è fondamentale, il informare, perché molti vanno in montagna e non sanno esattamente cosa aspettarsi anche a livello di una condizione come la pressione arteriosa.
E quindi in questo caso cosa può succedere se uno così è un po' sprovveduto, non ha fatto dei controlli?
Allora, se ci parliamo sempre di quota, direi che le indicazioni sono quelle di e il soggetto è affetto da ipertensione arteriosa, che la pressione arteriosa non deve avere determinato già alterazioni o sia strutturali che funzionali all'organismo, perché la pressione è controllata già a casa, già a livello del mare, chiamiamola così. Quindi deve eventualmente fare questo primo step, se per caso non dovesse essere controllata, e controllarla magari un po' di più rispetto a chi non è iperteso, ed eventualmente, sempre con indicazione e controllo del proprio medico, gestire la terapia.
Senti, ma ci sono degli esami che si possono fare a casa per capire se uno ha fisico da rambo o meno?
Parlando sempre di quota, intendi?
Sì, cioè uno che dice io vado in montagna, eccetera, però voglio fare anche un viaggio impegnativo, importante, insomma.
Certo, ci sono test per individuare l'eventuale suscettibilità al male acuto di montagna, che si possono fare appunto a livello del mare, senza necessariamente e fisicamente esporsi alla quota. Sono quindi i test in ipossia simulata, si utilizzano dei macchinari che riducono la disponibilità di ossigeno, sono tutti i test protocollati e si valutano una serie di parametri a partire dalla saturazione di ossigeno. La saturazione è la percentuale di ossigeno che è legata all'emoglobina ed è strettamente correlata, questo legame, con la pressione parziale di ossigeno. Quindi in funzione di questo dato alcuni autori hanno stabilito se il soggetto poi è suscettibile o meno al male acuto di montagna, e di conseguenza ci si può preparare in un modo o nell'altro per affrontare l'eventuale viaggio o l'esposizione alla quota o quant'altro.
Ma dove uno può andare a fare questi test?
I centri in realtà sono veramente molto pochi in Italia. Io personalmente lo faccio nel mio studio in provincia di Varese, poi c'è qualcosa anche nell'ambulatorio di Aosta, a Rovereto e molto probabilmente anche a Bolzano, sarà tra non molto anche aperto al pubblico, ma al momento no.
Senti, uno che ci sta sentendo magari è curioso, dove può andare a vedere, approfondire questi argomenti?
Allora, nel sito del CAI, come componente della Commissione Centrale Medica, non molto tempo fa ho fatto un articolo e ho abbinato un link dove si può trovare la mia tesi per il Master di Medicina di Montagna, ed è proprio una tesi incentrata sull'individuare la suscettibilità al male acuto di montagna attraverso un test. In quel caso parlo del test di Richelieu, ma ci sono altri test, come ad esempio il test che prevalentemente faccio io di Barch, ed è consiste appunto nell'utilizzare l'ipossia simulata in 30 minuti e valutare la saturazione insieme ad altri parametri. Ma in letteratura, cercando sempre in rete, si trova molto, molto materiale, specialmente negli ultimi anni i test sono e gli articoli scientifici sono decisamente aumentati per individuare la suscettibilità al male acuto di montagna.
Senti, parlavi di nel tuo studio, ma hai, diciamo, clienti che vengono, e perché vengono?
Cioè... Vengono per i vari motivi, sempre l'argomento principale è quello dell'esposizione alla quota. Possono essere soggetti che non hanno, che stanno bene, non hanno particolari problemi di salute, ma vogliono capire come il proprio organismo risponde alla quota per affrontarlo in modo corretto. C'è, devo dire, in senso positivo, un'ottima sensibilità negli ultimi anni ho riscontrato, quindi c'è proprio l'intenzione di volersi preparare come ci si prepara dal punto di vista atletico, anche questo è importante, anche capire come il proprio organismo reagirà alla quota. Per un viaggio, per un trekking, per qualcosa di alpinistico sono diverse le motivazioni, il denominatore comune è l'alta quota.
Senti, a livello poi anche di CAI, ultimamente si sta così diciamo che l'età pensionistica avanza, no? Si va in pensione tardi, però una volta che uno è in pensione dice ma vado col cane a camminare, no? Perché un po' di attività eccetera, però non ha una preparazione, tutto un ben grado come dicevi tu. Cosa deve stare attento quando intraprende questa attività?
Direi che il primo passo è quello di valutare qual è la propria condizione e quindi fare una visita medica. L'ideale per capire se eventualmente ci sono delle condizioni che possono, non dico precludere la montagna assolutamente, ma indicare qual è la strada migliore per affrontare gli obiettivi magari maggiori più avanti ed eventuali limitazioni. E poi scegliere l'escursione, scegliere il gruppo in funzione delle proprie caratteristiche e del proprio livello di allenamento. Livello di allenamento che può essere migliorato, specie se il soggetto magari in quel momento non sta svolgendo un particolare programma di allenamento. Allora anche qui ci sono professionisti, ci si può rivolgere a un preparatore atletico che indica la strada migliore. Ma molte sezioni del CAI hanno il gruppo dedicato, dove all'interno spesso si trovano un po' tutte queste figure che guidano i soggetti che hanno più tempo, perché sono in pensione, a scegliere le mete consone alle proprie caratteristiche e magari fare dei test successivi, perché si danno informazioni su come prepararsi ulteriormente al meglio.
Senti, la tua posizione come medico di montagna, facendo così uno sguardo indietro, no? C'è stato un miglioramento di chi va in montagna oppure si va in montagna così un po' alla leggera?
No, decisamente un miglioramento. Lo vedo in chi chiede consulenza per la medicina di montagna, che chi non necessariamente per la quota, anche per la bassa media, anche si vuole preparare, vuole affrontare in modo corretto, sia dal punto di vista tecnico, ma questo sarà eventualmente una guida alpina che lo dice, ma posso per mia esperienza riferire che ci sono molte più persone che si dedicano comunque o agli istruttori CAI o alle guide alpine per comunque affrontare la montagna in maniera corretta, anche dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista medico, preparatore e dal punto di vista di come affrontare correttamente la quota è sicuramente migliorata negli ultimi anni, c'è una maggiore sensibilità. Poi credo che sia ancora un bel po' di lavoro da fare, ma la strada è quella giusta.
Senti, invece come commissione tecnica, no? Come CAI, è un qualcosa che è nazionale oppure vi rapportate anche con altre realtà?
No, faccio parte della commissione centrale medica, quindi è la commissione nazionale. E poi ci sono le commissioni periferiche che incontriamo regolarmente con delle riunioni che dal periodo Covid sono molto più delle video riunioni, ma da un lato ci si incontra molto più, per quello che mi hanno detto, rispetto a prima. Quindi sì, c'è la commissione centrale e le commissioni periferiche.
Senti, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata così amichevole, ma parlando proprio di montagna, insomma, che è sempre piacevole. Per chi si ascolta, per chi così è un po' timoroso, vuole iniziare, quale consiglio dai?
Di affidarsi a professionisti, di non azzardare cose, avere obiettivi è bello, è utile, ma affrontarli nel modo corretto, quindi dedicarsi a chi conosce che possa dare delle indicazioni, sia dal punto di vista tecnico con istruttori CAI o guide alpine, sia dal punto di vista medico con il medico di medicina di montagna.
Senti, ma Luigi, come mai è arrivato alla montagna?
È una passione trasmessa da mio papà. Io mi sono prima dedicato tanto allo sport, ciclismo, podismo, e poi ho cominciato a frequentare sempre di più la montagna, un po' come mio papà. Poi adesso mio papà non c'è più e quindi ho continuato su quella strada.
Sono un bel ricordo, insomma.
Assolutamente. Sì.
Ma papà dove ti portava?
Ma un po' in diverse parti, quindi più vicine spesso, ma anche distante. Qui mi ricordo quando ero piccolo delle escursioni lunghissime, che adesso le affronto in un modo diverso, anche perché poi mio papà non mi diceva granché di quello che avremmo affrontato quel giorno, quindi era tutto un po' un'incognita, ma quello aveva anche quello il suo fascino.
Ma quanti anni avevi allora?
Beh, in montagna andavo, vedo ancora ogni tanto qualche foto in bianco e nero con i pantaloni azzurrava, quindi ero decisamente piccolo. Mi ha sempre portato mio papà in montagna, sì.
Ecco, ma non ti ribellavi, no, queste lunghe camminate, no?
Ma non, no, questo non me lo ricordo, però è stato certo, ci fosse mio padre e fare ancora.
Eh sì. Decisamente sì. Senti, ma quanto fa bene portare i bambini in montagna? Perché qui i bambini, insomma, quando dici andiamo a fare una camminata, insomma...
Deve essere messo un po' come un gioco. Non posso aspettarmi la stessa risposta di un adulto che può, come dire, concentrarsi sul fatto di far fatica. Il bambino non necessariamente vuole far fatica, quindi vuole sostanzialmente divertirsi, quindi devo per forza scegliere delle attività che non sono particolarmente lunghe o... L'escursione lunga devo interromperla e devo renderla piacevole. E deve essere anche in questo caso consona con quelle che sono le preparazioni. Attenzione alla quota, deve esserci una progressione anche per il bambino e potrà affrontare le quote più alte solo da un certo punto in avanti. Nel sito del CAI, nella Commissione Centrale Medica, ma anche nel sito della UIA si trovano tante informazioni anche su come gestire eventualmente la quota per genitori che vogliono portare i bambini in quota.
Bene Luigi, grazie di questa tua venuta.
Grazie
e buon
a te,
cammino.
Grazie a voi. Grazie mille anche a voi. A presto.